File 3, pagina 12. Analoga nella funzione, anche se diversa nei modi dell'espressione, fu la necessità di scrivere, di annotare gli accadimenti del microcosmo concentrazionario. Questa sì non era una modalità generalizzabile, se non altro perché non era raffrontabile alla spontaneità con la quale l'incontro tra persone tanto diverse sollecitava il racconto. La scrittura implicava una scelta e un impegno. Nico Rost, il traduttore olandese di Goethe, autore di un diario di deportazione dal significativo titolo Goethe in Dachau, affidò alla carta le sue divagazioni letterarie, alternate alla registrazione di fatti della quotidianità. Con un compagno di detenzione si era inventato un gioco per aiutarsi a non pensare troppo a casa. Il gioco consisteva nell'immaginarsi come Goethe e Schiller, Büchner e Kleist e altri amati classici della letteratura tedesca si sarebbero comportati se si fossero trovati con noi a Dachau. Non tutti ne uscivano bene. Certo, no, né Schopenhauer né Nietzsche, il cui aristocratismo filosofico si traduceva in un comportamento caricaturale umanamente miserabile. Per altri, la carta fu occasione meno letteraria e tuttavia non meno importante, non soltanto per la conservazione di una memoria privata, ma per la costruzione di una memoria collettiva. Così, come molti diari o carteggi di prigionia della prima e della seconda guerra mondiale hanno acquistato un valore documentario, anche le note raccolte da Berti sono nate da un'esigenza di informazione per il futuro. Intanto, però, la raccolta dei dati rappresentava nell'immediato di per sé una giustificazione sufficiente di esistenza. Oltretutto, in questo modo, Berti si era inventato un vero e proprio lavoro. Organizzando il flusso dell'informazione, aveva inconsciamente dato anche ad altri compagni di detenzione una motivazione. Teneva in vita un canale di comunicazione e al tempo stesso aveva creato la consapevolezza per sé e per gli altri di non essere soli, di essere non solo partecipi con tanti altri della stessa tragedia umana, ma anche di essere entrati in un certo senso in un circuito di interdipendenza. Era una posizione di rischio, ma anche di privilegio, perché l'informazione doveva dare, in una qualche misura, il senso di un controllo della situazione. Non modificava lo stato di fatto di impotenza, ma non sommava all'impotenza l'isolamento derivante dall'astrattezza di una situazione nella quale non si sapeva assolutamente che cosa accadeva nei propri dintorni, quell'isolamento che fu fatale a non pochi, nel senso di abbattere le difese psicologiche contro la rassegnazione e la ineluttabilità dell'annientamento. Su dei foglietti ricavati dai sacchi di cemento, racconta Berti a proposito di Langenstein, continuavo il mio lavoro che consisteva, oltre a prendere appunti sulla vita ed episodi del lager, anche nel riportare, giorno per giorno, man mano che i compagni me lo segnalavano, i nomi degli italiani che morivano, con a fianco il numero, il paese e la data della morte. Questo mio lavoro mi porterà a conoscere molti italiani sparsi nei vari blocchi che si prestarono a collaborare. La testimonianza di Berti è importante, anche perché ci fa avvertire con grande sensibilità i gradi del processo di accumulazione dei ricordi, di memorizzazione. La rapidità nella successione delle emozioni radicalizzava l'attualizzazione della memoria, che diventava una memoria selezionata sempre sull'ultimo accadimento, oltre che, per forza di cose, su un versante estremamente unilaterale, quale quello rappresentato dalla monotonia e ripetitività delle vessazioni. Le angherie subite sovvertivano la scala dei valori. Anche la nostra memoria era labile. Le angherie e le umiliazioni dell'oggi facevano dimenticare quelle di ieri e dell'altro ieri. I meccanismi della memoria si confondevano così con gli stratagemmi della sopravvivenza. Attaccarsi a un'idea fissa, attivare la capacità di ricordare, costringersi a seguire il filo di un ragionamento, erano tutti modi per saggiare la propria capacità di reazione e di tenuta. Antonio stava ripassando Kant. Pensando al Carducci, il lavoro mi sembrava più leggero. Per astrarsi anche dalla disperazione e dalla desolazione del Lager, per ristabilire, sia pure solo idealmente, un rapporto con il mondo esterno, per sentirsi in qualche misura vivere. Vivere era la capacità di pensare, come quella di parlare, una delle più istintive forme di reazione, non alla morte, ma alla non vita, al non vivere che lo stato delle SS, come efficacemente viene definito da Berti, voleva infliggere come condanna ai suoi prigionieri. La condizione di cui Berti è testimone è, fra l'altro, la condizione di un non religioso, di un ateo, che non aveva neppure la risorsa e la protezione della fede. È vero che l'esperienza dei campi fece vacillare la fede anche in molti insospettabili. Ma la fatica di sopravvivere per il non fedele era moltiplicata dal fatto che, al di là delle motivazioni e della consapevolezza politica, l'apparato delle sue difese, non solo psicologiche, era tutto da costruire. Soltanto fattori umani e culturali eccezionali potevano consentire che non si venisse sopraffatti dall'orrore e dalla rassegnazione. Tutte le memorie della deportazione registrano il rischio di imbarbarimento che correvano i prigionieri, sia che si fossero assuefatti alla violenza e alla sua gratuità, all'assurdità e alla gratuità implicite nell'esistenza stessa dell'universo concentrazionario e nel sadismo con il quale i nazisti si proponevano di degradare l'umanità che condannavano ad essere inferiore, sia che nella dinamica che si scatenava per la sopravvivenza facessero proprie tecniche e mentalità di distruzione di ciò che di più profondo alberga nell'uomo, riconducendolo allo stato animale. Del resto, Berti non è il solo che narra di episodi di cannibalismo. Ciò che ancora meraviglia nel suo racconto è la lucidità con la quale egli percepì che uno dei modi per non lasciarsi andare, per non arrendersi, per non darla vinta ai tedeschi né fare trionfare la bestia che è in noi, era quello di appoggiarsi agli altri, di non isolarsi. L'isolamento era veramente la fine, ma non tutti ne furono consapevoli. Presi come furono e sopraffatti dalla preoccupazione per il proprio individuale destino. a differenza dell'intellettuale di Jean Améry, che sembra percepire solo l'offesa del campo di sterminio e gli attributi di inferiorità che l'intellettuale si trascina dietro nel lager, Berti sembra attivare tutti gli strumenti che la sua condizione gli consente. Il suo invidiabile ottimismo non poggia soltanto su fondamenta caratteriali. Su di esse si costruisce una personalità politica, un uomo che non si muove solo per istinto, ma che sa e che vuole, che cerca di affinare la propria coscienza politica e di fare convergere nella misura più elevata possibile, concessa dalle circostanze, il proprio comportamento con le previsioni politiche. Tra i modi per sopravvivere nei momenti più difficili, quando ogni scoraggiamento sarebbe sembrato giustificato, quello di non perdere contatto con gli altri fu una ricorrente reazione istintiva. In Berti questa reazione fu razionalizzata con piena consapevolezza. Cercavo compagnia. Cercavo di stare con qualsiasi compagno pur di non stare solo con i miei pensieri. Ritorna cioè il problema della comunicazione come esigenza primaria, che tuttavia nel caso specifico non era solo un modo per sfuggire al pericolo dell'isolamento, ma anche un modo attivo per sostenere gli altri. Qui ritorna anche il discorso sui privilegiati, ripetutamente affrontato anche da Primo Levi. Berti era un privilegiato perché aveva gli strumenti per leggere la situazione politica al di fuori e al di là del generico odio contro il fascismo e il nazismo. È sintomatico, da questo punto di vista, il bisogno che gli avverte ancora oggi di ricordare come già allora dovesse essere viva la consapevolezza che il deportato non doveva odiare il carnefice individuale, lo strumento del potere terroristico, ma il sistema come tale, che quegli strumenti aveva inventato e creato e che di quegli strumenti si serviva. Quando un capo o un Vorarbeiter ammazza uno di noi a bastonate, che tu ne pensi, è il nazismo che lo ha ucciso, non il Vorarbeiter o il capo. Immettendo un'esigenza quasi pedagogica anche nell'opera di incoraggiamento e di chiarificazione politica. Lo stesso incitamento a resistere, a non lasciarsi andare, a durare, che era una delle condizioni essenziali per raccogliere le forze e consolidare le difese individuali, oltre che collettive, non era fine a se stesso. Alla base non vi era solo il convincimento che la Germania nazista andava inevitabilmente incontro alla sconfitta. Vi era anche una misura attendibile dei tempi in cui si sarebbe consumata la sconfitta. Ecco, il non avere smarrito questa dimensione puntuale del trascorrere dei mesi e delle settimane, al di là della fondamentale percezione del tempo storico che andava vivendo, era un fattore decisivo che contribuiva a dare una motivazione alla resistenza, al tenere duro, anche perché intravedeva la fine di quella sofferenza. Non vi era solo la certezza nella vittoria della propria parte, ma anche l'evidenza tangibile della cessazione del calvario. Bisognava passare ai compagni la parola d'ordine, durare assolutamente fino a fine marzo. Nota del 1945. La previsione risultò approssimativamente esatta. Fu sbagliata per difetto di un paio di settimane, non di più. La coscienza di quello che significava il cerchio che si stringeva da est e da ovest intorno alla Germania non poteva che derivare dalla condizione di privilegio che era nei fatti, che era implicita nel modo stesso di essere di uno come Berti. Una parte tutt'altro che irrilevante del libro di Berti riprende un altro dei temi consueti alla letteratura della deportazione, ossia il tema del lavoro e dell'organizzazione del lavoro forzato nei lager. L'esperienza direttamente vissuta a Langenstein, una delle più dure della realtà del lavoro forzato nelle fabbriche di guerra allestite in caverne per proteggerle dai bombardamenti aerei anglo-americani e per conservare il segreto del tipo di fabbricazione belliche, non rivela nulla di sostanzialmente nuovo rispetto a quello che già si sapeva su questo capitolo della vita concentrazionaria. Ancora una volta, da Primo Levi a Kogan. La novità non risiede nel fatto in sé dello sfruttamento del lavoro dei deportati, né dell'ennesimo sbigottimento di fronte alle assurdità e alle contraddizioni, spesso però solo apparenti, del lavoro concentrazionario, in cui non è assolutamente accertabile se prevalesse una strategia di utilizzazione della forza lavoro sino all'estremo limite dell'energia fisica o, come sembra più plausibile, una logica di annientamento in massa mediante il lavoro. Essa risiede nelle notazioni particolari, nei dettagli sulla gerarchizzazione che inevitabilmente si creava tra gli stessi deportati, se non altro in ragione dei diversi livelli di resistenza alla fatica e alla sottonutrizione, non ultima delle contraddizioni che emergevano tra sfruttamento, obiettivi del lavoro forzato, trattamento dei deportati e risultati del loro impiego. La crudeltà dei lavoratori civili, più ancora che delle SS verso i deportati, le bastonate destinate a far accelerare i ritmi, le nerbate del capo blocco ad ogni minima infrazione, al limite del grottesco, in una situazione in cui infierivano l'intimidazione, la violenza e le epidemie. Doveva a tutti i costi salvaguardare le norme igieniche per il nostro stesso bene. Vere e proprie caratteristiche istituzionali del sistema concentrazionario che invano si cercava di attenuare ancora una volta a suon di bastonate. I drappelli dei deportati all'uscita o al rientro dal lavoro, il pessimo rapporto con i civili tedeschi e l'assalto dei ragazzini ai deportati italiani costituiscono episodi indimenticabili di questa ennesima rappresentazione di un inferno dantesco. E al lavoro per il padrone nazista si aggiungeva, cumulando offesa su offesa, l'inedito lavoro di seppellire i compagni morti, nel quale si riscopriva la naturalezza quasi di chi avesse fatto il beccamorto per tutta la vita. Al di là dell'aspetto specifico del lavoro, questo libro è un'autentica miniera di informazioni sulla vita di un lager colta nella sua quotidianità. Come in altri autori di questo tipo di letteratura, l'interesse a una ricostruzione della sociologia del lager non è una mera curiosità, né una conseguenza ovvia derivante dalla natura delle informazioni accumulate. La ricostruzione dei meccanismi che presiedevano alla vita del lager e che ne costituivano le regole, così come la ricostruzione puntuale dei comportamenti dei deportati e dei loro guardiani, assumono lo spessore di uno studio di un campione del sistema totalitario. Un campione circoscritto, nel quale l'intensità e la radicalità dei fenomeni assumono, per la loro stessa densità, una qualità così estremizzata da rendere immediatamente percepibile la razionalità del sistema. quello che sembra acuire la sensibilità dell'osservatore protagonista e tenere costantemente sveglia la tensione e la percezione di quanto, superata una certa soglia, sia labile il confine tra i carnefici e le vittime. Restare se stessi, quindi resistere e sopravvivere, significava anche sconfiggere il tentativo di ridurre l'uomo alla pura bestialità, come era nei voti dei nazisti. Non salvaguardare lo spartiacque che separava il deportato dai suoi carnefici avrebbe significato decretare il trionfo del nazismo, dare ragione alla sua volontà di ridurre in schiavitù le centinaia di migliaia, i milioni di deportati, non soltanto in modo simbolico, attraverso per esempio il marchio del tatuaggio, ma con incisiva radicalità, qualora fosse riuscito a far introiettare nella folla così eterogenea e così atomizzata dei deportati l'accettazione di livelli di degradazione al di là dei quali ogni possibilità di resistenza diventava impossibile o semplicemente non aveva più senso. La parola d'ordine, apparentemente così banale, del non lasciarsi andare, l'esigenza di conservare la propria dignità, erano tutt'uno con l'esigenza di non fare sfigurare la propria identità. Questa tornava ad essere ancora una volta una delle motivazioni essenziali, se non la motivazione, della capacità di resistere. Ma è chiaro che nella vastità ed eterogeneità della folla di cui si componeva il lager, non tutti potevano avere la forza e gli strumenti per attivare le energie intellettuali e fisiche necessarie per sostenere questo comportamento. Non richiameremo singolarmente i personaggi che si affollano in questa storia e in queste pagine. Alcuni sono facilmente identificabili per la loro vicinanza a una ben precisa realtà locale, una realtà anch'essa molto composita. Altri acquistano una loro inconfondibile fisionomia nel racconto e diventano emblematici di molti casi analoghi. Si ritrova ben presto in queste memorie un aspetto che contribuisce a conferire al racconto la dimensione di un avvenimento storico. Il lager si presenta come luogo d'incontro dell'intera Europa, una circostanza che Berti traduce felicemente quando scrive che, osservando con attenzione la cartina che indica i principali lager, sarà facile rendersi conto della fitta ragnatela costruita dai nazisti per ridurre l'Europa occupata a un continente concentrazionario. Ecco, un continente concentrazionario. Un altro tema sul quale la letteratura della deportazione ha costruito uno dei suoi momenti privilegiati. Pagina 16.